In questa intervista si parla in inglese con Brian Gerrish, Gerrish. Brian Gerrish è un public speaker and investigatory journalist, è un giornalista d'inchiesta. Ha passato diversi anni nell'industria, poi è stato anche in grado di allearsi con un certo suo collega, un certo Mike Robinson, e si occupa di fare ricerche sui Corona Affairs da diverso tempo e ancora prima, insomma, e ci fa un quadro di cosa succede in Inghilterra. Qual è il punto centrale di questa intervista, che è appunto la seconda intervista di specialisti, e in realtà la quarta intervista, se mettiamo dentro anche i testimoni, di questo 54esimo incontro del Corona Ausschuss DE, guidato dall'avvocato Fulmisch. Beh, il punto di base è l'uso della strategia PSI, della psicologia, della strategia della manipolazione psicologica. I punti sono due: la PSI stessa e la PSI into media, cioè il far entrare la psicologia nei media. E qui viene quindi data una serie di indicazioni, e Brian Gerrish precisa che lui non fa una mossa se non ha i documenti, e quindi cita documenti in suo possesso, e cita anche pubblicazioni e anche i suoi whistleblower, che stanno molto vicini al governo. La tesi principale è quella che si vede chiaramente l'uso della propaganda, e di una propaganda manipolativa in Inghilterra, ma poi man mano nel dibattito si vede che è anche qualcosa che riguarda i paesi europei, specialmente l'area europea in particolare. E queste tecniche di propaganda hanno un target: devono arrivare a cambiamenti dello stile della democrazia, dice, e dell'assetto dei diritti costituzionali dei paesi. E l'analisi che lui e altri fanno ha come conclusione che la propaganda usa primariamente i mezzi della psicologia. E tutto questo quadro porta a una conclusione ancora più grande: non è casuale quello che sta succedendo. Noi non ce lo saremmo aspettato, e anche i ricercatori forse all'inizio, ma il calcolo c'è. È una vera e propria organizzazione che arriva, risale indietro da anni, e che si è appropriata anche del sistema legale, perché non solo la propaganda ha un effetto, ma ha un effetto anche il sistema legale, perché il sistema legale è fortemente indebolito. Questo l'avvocato Fulmisch conferma. In Germania le Staatsanwaltschaften, cioè le magistrature, queste magistrature tedesche, sono praticamente silenti. E quindi diventa sempre più chiaro, dice Gerrish, che siamo dentro un gioco di scacchi dove tutto è calcolato come in un puzzle, in una tempistica dove a ogni mossa viene aggiunta poi già preventivamente la mossa successiva. E tutto ciò è un fenomeno che accade anche molto rapidamente, ed è una cosa molto seria. L'uso della PSI, cioè la PSIOP, la narrativa psicologica, cioè l'uso di questi mezzi di manipolazione di massa, beh, si vede già da quello che è successo nel 2010 in Inghilterra, fra il 2010 e il 2011, dove c'era stato proprio a livello governativo la creazione di un team di psicologi. Un inside team, psicologi del comportamento, che hanno un diretto contatto con il governo. E lui dice che ha trovato un documento proprio nel 2010, e alla pagina 66 di questo documento, che è disponibile pubblicamente, perché sono documenti governativi, il governo asserisce di voler e poter cambiare la percezione del pubblico all'insaputa del pubblico stesso, cioè annuncia come obiettivo questo, e precisa che in caso di come dire, consapevolezza del pubblico sull'operazione, bisogna comunque assicurare che non sia possibile comprendere come è stata cambiata questa percezione. Quindi siamo a dei livelli di manipolazione abbastanza complessi. E lui dice: siamo stati sorpresi perché in quel periodo quel team inglese stava lavorando, da quanto siamo stati in grado di capire, con il team di psicologi reciproco francese, in una sorta di joint plan che presumibilmente non avrebbe poi coinvolto solamente i francesi. E quindi erano presenti un po' le punte specialistiche della psicologia del comportamento. E l'intento è quello di espandere l'uso di queste tecniche proprio per arrivare a un'interiorizzazione del pensiero e poi una conseguente azione. Le motivazioni di questo, beh, diciamo che sono quelle che possiamo dire: il potere senz'altro, il denaro senz'altro, ma soprattutto una progettazione transumana, una progettazione anche, come vedremo più avanti nel dialogo, di sterminio, e cioè di depopolamento. Non si usa la forza, si calcola di valorizzare al massimo l'utilizzo della manipolazione mentale insieme a articolazioni giuridiche che opportunamente calibrate costituiscono il nuovo impianto legislativo dei decreti e delle leggi che garantiscono questa assoluta irrazionalità che però viene presentata come irrazionale. Quindi è uno svuotamento valoriale dall'interno, insomma, e questa è la cosa grave. E l'uso delle Psy è molto adatto per scatenare un response di panico, di paura ovviamente al Covid. I documenti parlano chiaro, si parla di panic paper e anche Fulmich interviene e dice: ma i panic paper li abbiamo anche qui in Germania, li abbiamo già visti, sono documenti nei quali si rende chiaro a livello governativo che ci sono degli obiettivi che devono essere raggiunti con una scala di tempistica, con un cronoprogramma e che hanno anche delle indicazioni che riguardano le strategie per poter ottenere questi comportamenti indotti. E Brian dice: beh sì, anche per noi sono d'accordo, fu chiaro che ci sarebbero, già allora, fu chiaro che ci sarebbero stati documenti simili un po' sparsi in tutta Europa. Il concetto centrale di questa operazione di manipolazione, per esempio, uno dei concetti centrali è utilizzare la gente stessa come polizia, cioè usare il controllo reciproco, perché è molto facile questo. Per esempio, a proposito dell'indossamento della maschera o della rilevazione del social distancing, no? Della distanza. Quindi fare pressione sui cittadini dal punto di vista valoriale e manipolativo su quanto sia importante prendersi cura degli altri, la partecipazione, eccetera, eccetera. E dall'altra parte, però, questa pressione va in modo ridondante a riflettersi sui singoli cittadini che diventano delatori l'uno dell'altro. Era addirittura contenuto nei documenti questa riflessione. Bisogna fare attenzione con questa operazione, perché non deve scappare di mano. E un'operazione del genere scappa di mano quando l'autocontrollo riflessivo dei cittadini su se stessi e la delazione finisce invece per, come in alcuni casi è successo, finisce invece in botte, in violenza, in tafferugli, no? Bisogna mantenerlo con un certo controllo. Tutto questo è generatore di ansia, è generatore di stress, è generatore di anche tutta una serie di conseguenze che portano a un disagio psichico, insomma. E, per esempio, un'altra tecnica è quella ben nota di cambiare continuamente le regole. E queste regole devono essere altamente contraddittorie perché la contraddizione porta a confusione. È parte dell'attacco psi questo. E le regole devono avere la capacità di essere assolutamente insensate. Perché solamente davanti alla presenza di stimoli irregolari, insensati, si può ottenere quella che gli psicologi conoscono poi come l'abbandono del singolo, della singola persona allo stimolo, insomma, no? Non reagisce più, insomma. E tutto questo si può creare con lo stress, con l'ansia, con la confusione, perché tutto questo, questa configurazione porta poi a una debolezza nell'opporsi al comando, nell'opporsi a tutto ciò che viene imposto socialmente dai gruppi, dalle persone vicine, insomma, ecco, cioè, sono abbastanza comprensibili queste cose. Si è sicuri che in queste configurazioni i messaggi contenuti nei comandi verranno eseguiti oppure no, non ci sarà un'opposizione tremenda, insomma. C'è da dire, dice Brian, che non si tratta solo di un lavoro psicologico, è anche un lavoro che deve nel frattempo creare le condizioni per una nuova serie di leader. Per esempio, qui in Inghilterra c'è una charity che si chiama Common Purpose, quindi obiettivi comuni sarebbe per futuri leaders. Nel campo della politica, nel campo ospedaliero, nel campo militare, nel campo culturale, della scuola. E una volta che sei dentro, sei, diciamo, già da ragazzino stato selezionato, si comincia con gli 11-14 anni fino all'età dell'università, vengono selezionati dei giovani attraverso questi famosi training courses, questi corsi di aggiornamento, ma per noi ricercatori è sempre stata roba sospetta, dice Brian. Sono giovanissimi e la charity organizza l'identificazione già di questi futuri leader che entreranno nelle organizzazioni internazionali, no? E nei punti nevralgici della società inglese. E qui entra in campo la programmazione neurolinguistica. L'uso della PNL per le politiche governative associato agli Psy Teams è perfetta praticamente, perché è il generatore della tedesca Angst, no? Della paura, della pandemia. E oggi sappiamo che da tempo per influenzare la popolazione e la comunità, di fatto i documenti del governo contengono messaggistica subliminale utilizzando per uso politico la PNL, la programmazione neurolinguistica, che ha avuto molto successo in campo psicologico, in campo organizzativo, in campo industriale, perché come dire, crea, è sempre stata in grado di offrire ai quadri di comando a livello manageriale, le strutture mentali adatte per il raggiungimento degli obiettivi, per esempio, o per una capacità di self-monitoring e autocontrollo perfetto o quasi nel loro mestiere, insomma. E chi non conosce queste tecniche assolutamente non è in grado di accorgersi di essere stato, diciamo, PNL-izzato, ecco. Ma non c'è solo una PNL verbale, c'è una PNL anche scritta e nei documenti effettivamente del governo si vedono, ci sono anche degli esempi, basta per esempio un semplice punto con un asterisco in un'affermazione per guidare la mente ha un significato diverso che magari si vede in una nota a piedi pagina che si riferisce all'asterisco, cioè c'è una possibilità di gestire l'andamento della comprensione attraverso le tecniche della PNL. Questo processo è un processo che viene gestito in modo molto accurato e si vede, dice Brian, in tutti gli scritti, in tutti i documenti che sono stati emanati negli ultimi anni dal governo inglese, che sono a un'analisi di un PNListA, sono perfettamente coerenti. E, ovviamente ci si fa la domanda, anzi viene posta dallo studio tedesco la domanda, ma è la comparsa di questi panic papers non è che magari dietrologicamente potrebbe essere addirittura funzionale a questi burattinai, del mondialismo globale? Perché forse se da una parte hanno capito essere un problema che possano essere arrivati non al grande pubblico, per carità, ma a quel pubblico di quel 20% che vuole ragionare, d'altra parte si potrebbe pensare che abbiano fatto uscire questa documentazione forse per aumentare ancora di più la paura o addirittura per mostrare che loro non ne hanno di paura. Beh, Brian dice che la BBC in Germania, un ente insomma, su cui si potrebbero spendere ore e ore, perché dice Brian, la BBC non è affatto quello che il pubblico pensa che sia, ha una fortissima capacità di imposizione manipolativa attraverso appunto l'informazione, attraverso l'uso di fotografie, delle immagini, delle riprese. È un uso deliberato, un uso calcolato per il pubblico, lo si sa da anni, ma in questi ultimi anni si è rinforzato particolarmente perché le operazioni Psy sono operazioni di rinforzo della coscienza, insomma, no? E sono in ogni documento, come abbiamo visto. Per esempio, si sa già dal 2010 che ci si preparava già per esercitazioni e previsioni di prontezza per esercitazioni di pandemia, attacchi pandemici, eccetera. E poi ancora nel 2017 le parole chiave erano prepararsi alla prossima imminente pandemia, lo stesso Bill Gates lo aveva già detto. E così hanno cominciato a uscire negli anni riferimenti di queste continui a queste parole chiave. E questo sacco di riferimenti pubblici alla prossima pandemia hanno generato poi a loro volta a catena articoli, ricerche e in pochi anni c'è stata un'accelerazione sul tema dell'avvertimento, del coming pandemic, insomma. E questi warning continuavano a moltiplicarsi, facevano tantam, insomma, no? Producendo una specie di egregora mentale che cominciava a percolare giù verso il pubblico più basso, diciamo. E di conseguenza anche i governi si cominciavano a preparare per l'evento, in parte perché ne erano coinvolti, in parte perché chi non conosceva e doveva solo obbedire agli ordini, ovviamente, e reagiva conseguentemente. E la gente cominciava a pensarci, ha cominciato non proprio a reagire, ma a reagire nel senso di porsi il problema, no? C'è una possibile pandemia. Per esempio in Inghilterra poi in questi 2 ultimi anni, poi ha portato a un aumento dei casi di depressione, di suicidi, ci sono molti effetti sulla salute mentale. Insomma, potremmo dire che in Inghilterra in questo caso abbiamo il classico elephant in the room, abbiamo l'elefante nella stanza e nessuno se ne accorge. È una situazione veramente drammatica quella inglese. Questi documenti, questi warning, diciamo che hanno cominciato a gocciolare negli anni, sono per esempio ben conosciuti da moltissimi operatori ospedalieri, perché sono quelli che circolavano nell'ambito appunto sanitario, quindi noi siamo andati a chiedere, li abbiamo trovati, abbiamo visto che erano ben noti. Ultimamente Fulmich interviene, quindi siamo però davanti a una nuova narrativa che riguarda appunto i burattinai e volevo sapere cosa ne pensi, Brian, perché è partito tutto un po' da Fox News in America qualche settimana fa, è la famosa storia di Fauci, ne abbiamo già parlato in altre interviste, cioè viene fuori che Fauci, no, avrebbe usato i soldi, la prima informazione era che Fauci avrebbe usato i soldi dei taxpayer americani per organizzare ricerche nel laboratorio di Wuhan, che è un laboratorio americano, anche è iniziato dai francesi con i soldi americani, eccetera, e per arrivare ad attivare questo famoso gain of function, no? Cioè per portare il comportamento virale di ceppi già noti sui quali c'è stata ingegneria alla massima funzionalità, quindi alla massima letalità, diciamo. Comunque fare il gioco del gain of function è noto come appunto esercizio di ricerca praticamente nascosto. E perché lo ha fatto di nascosto? Questa era la prima informazione. Ma la seconda informazione che dava Fox News era forse quella più data in pasto al pubblico, e cioè che poi ci sarebbe stata la famosa virus escape, no? Ci sarebbe stata la scappatella del virus. Ecco, noi sappiamo che questa diffusione del virus invece sì, c'è stata, ma non ha avuto praticamente alcun danno. Ed è servita come ottima occasione per imporre l'RT-PCR test e per cominciare a usare una narrativa che nella realtà non si basava su un pericolo reale, ma che veniva invece contrabbandata al grande pubblico come appunto il fatto che era uscito dal laboratorio il virus cattivo. Insomma, questo è un esempio, poiché abbiamo le prove di questo, e ultimamente Fauci con la sua esternazione ha dato molto manforte a questo, nel momento in cui dichiara che non è più tanto sicuro che il virus non sia naturale, e abbiamo, diciamo, le indicazioni che questa non è semplice pazzia, questo è un programma calcolato, è un programma che ha voluto utilizzare anche come trampolino di lancio l'occasione di questi esperimenti, volutamente o no, andati a male, che poi sarebbero stati intesi essere l'inizio di una pandemia mondiale. E Brian dice: sì, è la stessa cosa che penso io, è calcolato. E poi il governo. Sappiamo tutti come funzionano e come non funzionano, non solo il governo inglese, cioè le statistiche di per sé, i dati non sono falsi, si trovano. Il problema non è disporre delle statistiche. Noi abbiamo un ufficio nazionale di statistica, come tutti, e sono corrette, ma è il governo che poi arriva e le manipola, no? E questo, dice Fulmisch, succede normalmente anche da noi in Germania. Per esempio, vabbè, abbiamo avuto in Inghilterra esempi delle hospital wards, cioè di reparti Covid che sono stati appositamente creati, con più di 1.000 posti, e ce n'è uno appunto di questi che alla fine ha ospitato solamente 64 pazienti. E qui, certo, la gente va a vedere e poi chiaramente torna a casa con un'impressione diversa, ma sono pochi magari. Poi c'era il caso, appunto, che è successo anche in altri stati, lasciare bollire le persone a casa, no? In modo che potessero infettarsi in un altro, come nei centri per anziani, per esempio, no? E qui si arriva a decine di migliaia. Ci sono I nostri esperti dicono che si può parlare di centinaia di migliaia in Inghilterra di anziani che hanno avuto poi questi problemi, insomma. E c'è una collaborazione fra il governo britannico e la BBC, come abbiamo detto, c'è una vera e propria stretta partnership di questo tipo. E la gente comunque si accorgeva che gli ospedali non erano così pieni come diceva il governo, e in certe aree addirittura non c'era addirittura nemmeno un paziente, insomma, no? E queste wards erano state costruite apposta per poi avere zero pazienti. Ecco, diciamo che uno dei trucchi che hanno usato a livello governativo, molto semplici, è stato per esempio di aggiungere qui in Inghilterra ai ratei di infezione da Covid quelli annuali, delle ondate annuali della flu, dell'influenza normale. Però l'influenza deve essere trattata a parte statisticamente, perché parliamo di due ceppi virali diversi. E sappiamo anche, poi tornando a Fauci, che c'è anche Gates, ovviamente. Gates ha creato diverse istituzioni che lavorano da anni a livelli di grandi rischi. Poi vabbè, adesso sappiamo che sta scomparendo dal circolo dei grandi media delle news perché c'è stato il caso Epstein già da tempo e comunque adesso il problema è che Fauci, Gates, Epstein e altri vengono presentati in prima pagina e forse dobbiamo farci una domanda. Potrebbe essere un'esercitazione di distrazione di massa, per non pensare invece ai vaccini, perché i burattinai si stanno accorgendo che la gente si sta accorgendo, insomma, di quello che sta succedendo. Non tutti, certamente, ma una certa parte se ne sta accorgendo e quindi è necessario introdurre nell'agenda setting, no? Nel calendario, nel cronoprogramma quotidiano delle notizie, qualche cosa che faccia vedere, come abbiamo visto nel caso di Fauci, il Fauci cattivone che ha fatto uscire alla fine dal laboratorio di Wuhan il virus e che ha, e sono tutte notizie vere, si intende, ma l'uscita dal laboratorio non aveva avuto quelle conseguenze che poi sono state invece narrate. Questa narrazione, quindi, secondo me, dice Brian, è che ci fa capire che i burattinai capiscono che hanno bisogno, e in questo si vede la loro difficoltà, di distrarre il pubblico che comincia a farsi domande. E quindi il Fauci colpevole della fuga, il Gates che non convince più, la Cina come in continuo dialogo di accuse con gli Stati Uniti, fanno il loro lavoro per evitare che la gente si faccia però le domande giuste. E questo potrebbe essere un indicatore che forse non è che stiano perdendo il controllo, ma sicuramente forse sono rimasti un po' intrappolati nella loro stessa macchinazione. Sembra proprio che i burattinai si siano autoincaprettati nel loro desiderio smodato, no? Di strafare anche non solo in quantità, e in scarsa qualità, ma anche in velocità. Abbiamo altri esempi di uso governativo di manipolazione. Noi in Inghilterra, dice Brian, abbiamo un'agenzia che si chiama MHRA e sarebbe il Medical Health Regulation Agency, una specie di AIFA inglese che dà i dati pubblici e dice che in questo periodo di Covid abbiamo avuto, durante le vaccinazioni, 859.491 reazioni avverse. 859.491 reazioni avverse, di cui è un dato che non è dato sul denominatore delle vaccinazioni, lo diamo per com'è. Quindi un dato puro, di cui 1.230 casi di morte. Ora, è chiaro che con questo numero di reazioni avverse è molto plausibile che moltissime persone in Inghilterra le abbiano vissute fra parenti, amici, familiari. Ecco, un altro statement, un'altra affermazione della MHRA, era quello che è stato quello che nel 2018, secondo i loro calcoli, per ogni cura e per tutte le possibili azioni mediche che sono state fatte, vaccini inclusi, il ratio dei report arrivati, quindi si parla di una valutazione passiva, di una farmacovigilanza passiva e non attiva. Sappiamo che le farmacovigilanze passive sono più diffuse di quelle attive e lo fanno anche a bella posta. Ecco, nel 2018, i dati che portava la MHRA, i casi riportati sarebbero stati, di reazioni avverse, sarebbero stati meno del 10%. E però Si tende poi anche a riportare tempo dopo, si riporta che in realtà potrebbero essere insomma fra il 2 e il 4%. Questa farmacovigilanza passiva in Inghilterra funziona con il yellow card system, cioè praticamente chi ha una reazione avversa manda un messaggio al database nazionale che costituisce il sistema di vigilanza, appunto, di osservazione. E viene inserito nel numero totale di reazioni avverse nazionali. Ora, se queste cifre sono quelle che dicono e solamente così poche persone fanno parte del database riportato come vigilanza passiva, dobbiamo pensare che prendendo il numero del 10%, perché loro dicono meno del 10%, beh, ipotizzando il 10% potremmo dire che andando se avessimo un 100% di reazioni avverse riportate, quindi sarebbe il caso di una ottima vigilanza attiva, a questo punto dovremmo moltiplicare per 10 i 1230 morti e avremo dei figures, avremo dei dati piuttosto, come dire, diversi, per esempio 12.000 morti, ecco, e bisogna pensare a questo perché sembra che sia proprio andata così, insomma, perché se noi questi ratei li proiettiamo sugli 859.491 casi di reazioni avverse, otteniamo più o meno questo tipo di figura. E il mio collega Mike Robinson ha fatto proprio istituito, dice Brian, un sito con una search engine, un motore di ricerca che permette proprio di andare a guardare questi dati del Medical Health Regulation Agency, che è appunto questa AIFA inglese. Abbiamo sfidato noi stessi, questa istituzione, a produrre i dati anche che riflettano una vigilanza più attiva, e la risposta è che loro si stanno vantando di stare preparando addirittura una unità speciale di sanità e informazione per il pubblico, tutto al bene del pubblico, per il bene del pubblico. Ma nel fare questo non dichiarano, per esempio, minimamente nella loro documentazione cosa intendono fare per la safety, per la sicurezza. Quindi predispongono, come dire, una specie di effetto di convincimento, no? Ma non c'è una reale serie di iniziative. Bene, in più, essendosi resi conto del problema, la MHRA, dopo poche settimane, ha aggiunto un paragrafo nel documento che dava questa informazione. E questo paragrafo che riguardava il caveat del 10% di reazioni avverse riportate in farmacovigilanza appunto passiva, diceva semplicemente che tali dati però non si riferiscono ai casi di Covid. Questo è un altro esempio di tentativo di influire sui dati che vengono messi a disposizione dal governo, perché si tratta di un'agenzia governativa. E questi sono gli stessi che non fanno ricerche per andare poi ad appurare questi dati, né attivano la farmacovigilanza attiva. Fulmich interviene e dice sì, c'è un pattern che emerge che è comune anche a quello tedesco. Per esempio qui da noi è noto in Germania che le autopsie è stato veramente difficile fare, la magistratura le ha vietate già fin dall'inizio e i pochi casi che poi erano a suo tempo stati esplicitati venivano poi sempre dichiarati come no connection, quindi non c'è correlazione. E dice Brian, è la stessa cosa anche in Inghilterra. Perché non si fanno molte autopsie post-mortem. Per esempio, dovete sapere che fino a 2 anni fa i certificati di morte in Inghilterra dovevano essere corredati di due firme, quelle di due medici diversi che dovevano certificare la morte, l'ora e la condizione. Ora invece il certificato di morte è firmato solamente da un medico. E poi abbiamo anche un sacco di falsificazioni statistiche che credo siano comuni a tutte le altre nazioni, la certificazione per Covid di malati che non c'entrano nulla, come per esempio le neoplasie, che vengono derubricate come morte per Covid, no? Anche solamente perché magari vengono col PCR test definiti positivi. E secondo noi tutto questo è calcolato e possiamo dire senza tema che è proprio un genocidio pianificato. Questa è una parola grande, però è quello che un nostro whistleblower, che fa parte di alcune commissioni del NHS, cioè del National Health, System, e ha sentito dentro Service, chiedo scusa, il National Health Service, e ha sentito queste cose in alcune commissioni e in alcune riunioni, cioè ha sentito la parola genocide, genocidio. E la domanda che sorge dai tedeschi è: ma è questa storia di vaccinare i bambini entro poco tempo? Perché da noi in Germania si calcola che dunque inizieremo il 17 di giugno in Germania e vogliono finire il tutto per l'inizio dell'anno scolastico. Teniamo conto che l'inizio dell'anno scolastico in Germania, fra un land e l'altro, sta fra la metà di agosto e la fine di agosto, quindi in tempi brevissimi. È chiaro che noi tedeschi, dico i collaboratori di Fulmisch, sappiamo che tutto questo non è obbligatorio, però sappiamo anche qual è il regime di ricatto: non puoi aderire ai servizi, non puoi comprare in certi posti, c'è una limitazione della libertà, insomma, non accedi al sistema. Ecco, lei, Brian, pensa che quando si vedranno gli effetti avversi, la gente forse capirà e potrà forse astenersi in qualche modo? Beh, dice Brian, sì, sicuramente, ma questa urgenza massiva verso i kids, verso i ragazzi, è la dimostrazione che da una parte vogliono fare in fretta, dall'altra vogliono anche andare a targetizzare quelli che non hanno grande libertà di critica e niente, men che meno i loro genitori, probabilmente. Noi abbiamo in Inghilterra dei documenti molto chiari che mostrano che il governo ha puntato nel sistema scolastico anche sull'aiuto di professori e maestri. È perché i genitori semplicemente reluctant, cioè i riluttanti alla vaccinazione prossimamente dei loro bambini, verranno inseriti in una lista che li indica come estremisti, per esempio. È un uso psicologico, come abbiamo già detto. Queste cose si leggevano già 20 anni fa in libri che parlavano delle tecniche di demoralizzazione psicologica e ora vengono usate a livello nazionale per cause, per intendimenti politici e per la demolizione controllata del nostro sistema democratico, che ormai vede nel sistema politico un elemento assolutamente ostile e non di costruzione. E potremmo parlare ancora a lungo dei sistemi che vengono usati. Per esempio, c'è un'altra serie di istituzioni sotto Bill Gates, sulla, credo, parità di partecipazione alla vaccinazione, perché questa è anche un'ideologia, cioè viene costruita questa ideologia, cioè è l'ideologia del suicidio, diciamo, del reale suicidio fisico, viene presentata come un diritto a suicidarsi, dove naturalmente non si dice hai diritto di suicidarti, ma hai diritto di ottenere il tuo vaccino, insomma. E qui ci sono 700 milioni di dollari, per esempio, investiti sull'SPI, sul SEPI, che è un'istituzione che, appunto, fondata da Bill Gates, ha un diretto contatto con la MHRA, cioè appunto con la nostra AIFA inglese, la quale è quella che ci dice che i vaccini sono sicuri. Quindi i giochi si giocano così, il cerchio si chiude. E ripeto, targetizzare i bambini è la cosa più comoda anche perché non fanno domande. E Questi burattinai, secondo me, non hanno nessun problema, sapendo di uccidere migliaia di persone, possono benissimo decidere anche quali tipi di target utilizzare e quali tipi di persone per loro devono essere quelle di cui sbarazzarsi, perché ritengono praticamente con il loro pensiero genetico che siano superflue queste persone, che siano inutili, no? E per i bambini il discorso va più sulla necessità di applicare questo genocidio a livelli di base, insomma. Tutto questo che abbiamo detto sulle tecniche manipolative beh, è contenuto nei libri sulla tortura, per esempio. Ci sono le cosiddette torture non fisiche, ci sono libri specialistici che trattano il tema. E poi facciamoci, dice Brian, anche una domanda. Il sistema bancario non ha reagito a livello mondiale, ma insomma, abbiamo avuto in un anno e mezzo una perdita di un turnover globale nell'economia, a seconda dei paesi, del 30-40%, vuol dire anche che le banche come sistema avrebbero dovuto, diciamo, virtualmente lamentarsi e lanciare un segnale d'allarme. Invece non c'è niente di tutto questo, sono assolutamente silenti. È un segno. Sono felici, hanno i soldi, stanno facendo affari, perché sono loro, ne approfittano. E il business è il tech pharma, cioè la farmacologia con la tecnologia. È in agenda, insomma. E Fulmich interviene e dice sì, come è in agenda anche quello che sta succedendo da noi in Germania, la deliberata demolizione appunto del ceto medio e delle piccole e medie imprese. È una morte voluta, non è un danno collaterale, è proprio un obiettivo, tra l'altro, no? Sì, dice Brian, anche noi abbiamo i nostri whistleblower a livello governativo che ci confermano che c'è una volontà di distruggere le piccole e medie imprese e la classe media. Queste cose si sentono nei meeting governativi, basta partecipare e poi si manda un messaggio e in qualche modo la notizia poi percola verso le persone come noi che hanno intenti di ricerca libera, insomma. Ma sono cose che si dicono anche senza i whistleblower, sono cose dette in Parlamento in Inghilterra, sono cose che si sentono alla Camera dei Comuni e sono scritte sui documenti, affermazioni che dicono appunto che le piccole e medie imprese devono essere out, insomma. E anche la questione del climate change, per esempio, fa parte anche questo della narrazione, perché permette di applicare un tale regime di legislazioni e di obblighi da distruggere poi in fin dei conti con la scusa del climate change, che come sappiamo è del tutto controverso, l'insieme delle piccole e medie imprese. E la psicologia della paura che inizia con la pandemia, ma procede con la Russia e la Cina, con il climate change. E possiamo dire che la maggior parte della popolazione è rimasta da questa narrazione completamente mesmerizzata, cioè ipnotizzata. E l'unico modo per farla uscire fuori sarebbe la conoscenza, ma questi sono salti molto grandi, non sono semplici da fare. E infatti, dice Brian, dobbiamo anche essere realisti, perché insomma il numero degli ipnotizzati è assolutamente 4-5 volte maggiore delle persone che cominciano a ragionare o che lo fanno da tempo. Per esempio, un ultimo dato che posso darvi è che il governo inglese ha annunciato che spenderà prossimamente 1,6 miliardi di sterline per, virgolette, interfacciarsi con il sistema dei media. Pensate solo che la BBC ha un budget annuale di 5 milioni di sterline, quindi sono cifre astronomiche, ecco. La BBC è il canale principale da noi che ha questo uso. Tra l'altro non possiamo parlarne adesso per mancanza di tempo, ma sicuramente c'è poi non solo con i media una grande aderenza sicuramente fra finanza della City e servizi segreti, canali dell'intelligence. Per esempio Google è dentro l'NHS, il National Health Service, c'è Google dentro, no? E quindi ecco, nello stesso tempo vediamo che la gente si sta svegliando, ma non è ancora massa critica. E quindi nei prossimi mesi vedremo, come sta succedendo già adesso, sempre più professionisti da varie branche, porre però le domande giuste, perché insomma molti dormono ma molti stanno lavorando. E citerei per concludere, dice Brian, un libro americano che ha qualche anno e che si chiama Rules for Radicals, le regole per i radicali, che è distinto per un principio molto interessante, e cioè per ottenere un cambiamento, e quindi si parla di rovesciare i governi qui, cioè si tratta di combattere un nemico che si sta dichiarando come assolutamente fisicamente ostile alla vita del cittadino, si deve fare un'operazione di accusa diretta alle singole persone, e qui interviene il film e ci dice: sì, è quello che stiamo facendo noi, cioè è una grande opportunità questa, cioè non di andare solamente a colpire le istituzioni. Ricordiamo per inciso che l'avvocato Fulmich lo ha fatto con le grandi corporation nei loro interessi in Germania federale, ma quello proprio di andare a responsabilizzare, mettendo sotto scacco giuridico, legale, i singoli, rappresentanti di queste istituzioni, quindi ponendoli al banco degli imputati, in modo del tutto, personale e con, la, possibilità anche che possano pagare di persona, in solidum, no? Del resto i burattinai mettono le nazioni una contro l'altra, per esempio, no? Ma noi siamo esseri umani, dice Fulmich, siamo persone, noi non siamo nazioni, e quindi forse questa grande battaglia è una battaglia che ci mette in grado di affacciarsi davanti a un'opportunità eccitante, che è quella appunto di incontrarci, come già stiamo facendo e mai avremmo fatto prima del Covid, a livello internazionale, grazie alla stessa rete che può essere sia un nemico che un amico, e quindi di solidificare un potere di reazione o comunque anche un potere di comprensione che serve per unirci. Con questo il collegamento viene terminato e quindi finisce la testimonianza di questo giornalista d'inchiesta che ha dato una panoramica abbastanza chiara di quello che sta succedendo in Inghilterra. Ricordiamo, si chiama Brian Gerrish, quindi un public speaker e giornalista d'inchiesta inglese. E con questo l'intervista è terminata.